Rieccoci qua a TMV Radio, la radio di tutto mercato web, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere i nostri microfoni, Serse Cosmi, ciao mister!
Ciao mister!
Salve a tutti!
Caro mister, innanzitutto uno sguardo generale un po' a questa Serie A che insomma è riuscita se non altro a chiudere senza particolari intoppi, cioè da recuperare la gara tra Salernitana e Udinese, il proprio girone d'andata. Dal tuo punto di vista, mister, l'aspetto che più ti ha colpito di queste prime 19 giornate della Serie A?
Ma per quello che riguarda il discorso di vertice, sicuramente le prime 10 partite del Napoli, insomma, perché facevano presupporre con 10 vittorie a qualcosa di incredibile, come in realtà è stato. Poi però purtroppo per il Napoli, insomma, è incappato nelle altre 9 con qualche difficoltà, a mio personale giudizio, dovuto esclusivamente ai tanti infortuni o problemi di Covid, di giocatori decisivi, determinanti, che hanno compromesso, diciamo, quell'inizio di stagione, quell'avvio veramente incredibile. E quindi l'Inter, che è partita in sordina, facendo bene, però un pochino essendo oscurata da quello che stavano facendo Napoli e anche Milan, poi invece ha avuto una continuità di rendimento, ha avuto tanti risultati positivi, non ha avuto grandi problemi di organico e quindi a oggi meritatamente, insomma, l'Inter guida la classifica.
E tra l'altro, Serse, tornando proprio al Napoli, devo dirti che insomma, nonostante quello che dicevi, no, che poi alla fine le assenze hanno pesato, però bisogna riconoscere anche che questo colpo di Anguissa ha dato veramente solidità al centrocampo. Nessuno si immaginava che avesse, no, questo impatto devastante all'inizio della stagione.
Ma nessuno, perché ovviamente credo che Napoli pensasse di aver preso un giocatore forte, di prospettiva, che potesse anche inserirsi nel campionato più velocemente possibile, ma questo è arrivato il mercoledì, poi ha giocato subito con la Juve, è stato migliore in campo, quindi è stato uno dei problemi, cioè prima uno dei vantaggi del Napoli, uno dei problemi perché è stato uno dei grandi assenti. E diciamo, non me ne voglia nessuno, ma credo che Koulibaly, per quello che riguarda, è l'unico difensore nel campionato italiano che fa reparto da solo e quindi decide un reparto, insomma. E i due mediani, Fabian Ruiz e Anguissa, con quei tre giocatori il Napoli non casualmente aveva subito pochissimi gol, insomma. Quindi poi quando si è un po' per problemi, ripeto, di infortuni, è saltato un pochino tutto, ha incontrato anche squadre forti come l'Atalanta, come l'Inter, in condizioni particolari di organico. Ecco, forse diciamo ci poteva stare il pareggio col Verona, però le due sconfitte con Empoli e Spezia non me l'aspettavo, soprattutto l'ultima.
Mister, a proposito di infortuni e di Napoli, nella fase centrale soprattutto di questo girone d'andata è mancato un as a Spalletti, però ti chiedo se era lecito attendersi, visto anche la crescita della scorsa stagione a Crotone con te, un impatto più costante, più continuo, più ficcante da parte di un as in questo Napoli, in un contesto diverso, con insomma obiettivi e orizzonti diversi.
Ma guarda, per come la vedo io, ma credo che un pochino posso parlare anche a nome diciamo del Napoli, perché un asso, il primo obiettivo era quello di farsi considerare un giocatore da Napoli per questa stagione, e quell'obiettivo lui è centrato, perché credo che Spalletti si sia accorto immediatamente di quelle che sono, non quelle che erano, ma quelle che sono e quelle che saranno le enormi potenzialità di questo ragazzo. Poi ovviamente andava, il Napoli è una di quelle squadre che al completo ha una batteria di attaccanti diciamo di sottopunte di notevole livello, perché sottopunte le fanno Mertens e Zielinski, gli esterni sono Insigne, sono Politano, sono Lozano. Quando tu ti trovi a scavalcare questi giocatori, insomma, qualche fatica in più, certo, la fai. Nel momento in cui sembrava essersi ritagliato qualcosa, non dico di definitivo, però di più importante, poi ha avuto un infortunio che però l'ha condizionato, ma quando lui è entrato, forse, ecco, tranne nell'ultima partita con lo Spezia, lui è stato sempre decisivo nella partita con la Sampdoria, quando ha giocato anche a Varsavia con, sì, in Europa League e in altre partite che adesso non arriva, però lui l'impatto sulla partita ce l'ha avuto, insomma, quindi diciamo che quando poteva essere preso in considerazione c'erano tutti i titolari, poi quando invece non c'era titolari non c'era neanche lui, perché era infortunato.
Però Serse, possiamo raccontare, no, questo che non è più un segreto, che tu e Spalletti avete parlato di un asse, quindi tutto sommato un asse un po' ti deve dire grazie, no, visto che immagino tu non abbia parlato benissimo, insomma.
No, va bene, ma questo rientra nei colloqui normali. Io e Luciano apparteniamo a una generazione di allenatori che si parla tra di loro e quindi di conseguenza uno dà valore ovviamente a quello che pensa, però c'è collaborazione, certo. Si c'è, perché c'è, credo, nella nostra generazione di allenatori tanta fiducia nell'altro, poi ovviamente c'è competitività, ci mancherebbe altro, insomma. Però e quindi per me è stata una cosa normale, tra l'altro ho dato il mio parere, non è che,
certo.
Però insomma io ho spiegato, secondo il mio giudizio, siccome qualche giocatorino l'ho allenato che poi è diventato un grande, lui è il cavallo di razza, cioè uno di quelli che ha la gamba da campione, quindi non è inferiore ai Muriel, ai Quadrado, ai Di Natale, ai Milito, ai Miccoli, poi ne potrei dire altro che ho avuto la fortuna di allenare, per potenzialità. Ma la differenza la fa, come diceva il mio vecchio allenatore, gli ultimi 3 centimetri della testa, insomma. E lì purtroppo, insomma, non per lui, tanti giocatori si sono persi proprio per questo problema.
Mister, a proposito di giocatori che con te hanno reso in modo straordinario, resto da un punto di vista cronologico su uno degli ultimi, perché con te Simi di fatto ha chiuso la stagione scorsa con la media di un gol a partita, 14 partite e 13 gol, 18 partite quest'anno e un solo gol, e la sensazione di vedere in campo un giocatore molto diverso, lì entra in gioco, come dire, anche il fattore, se non soprattutto il fattore psicologico, di chimica con lo spogliatoio, col gruppo, per spiegare un rendimento, insomma, quasi agli antipodi da una stagione all'altra?
Ma io intanto vorrei fare una premessa. Quando io sono arrivato a Crotone, Simi aveva già fatto 6 gol, insomma, quindi era, o 7, qualcosa del genere, credo 7. Però erano 5 partite consecutive che stava fuori, non giocava titolare, quindi aveva perso un po' fiducia. Molto probabilmente dandogli una maglia anche per un infortunio di Carmine in quel periodo, lui l'ha sfruttata benissimo e poi è andato, secondo me, non voglio dire oltre le proprie possibilità, però è stato veramente al top di quello che poteva fare, ma per un motivo semplice, perché Simi è un attaccante che ha delle caratteristiche ben precise, si gioca tanto lontano dalla porta avversaria, è un giocatore che non esprime le sue qualità, cioè non ce l'ha proprio, non attacca la profondità, perché il suo fisico non gli permette di farlo, se lo fa non lo fa ovviamente come certi giocatori. Di testa a centrocampo, nonostante che sia un giocatore molto alto, quindi con una statura abbastanza imponente, non è un grandissimo colpitore, però dico questo, negli ultimi 20 metri è un attaccante che ha una maniera molto particolare, molto speciale di concludere. E il gol ce l'ha dentro, insomma. Quindi adesso non voglio dire che bisogna costruire una squadra per Simi, però sicuramente se giochi a 70 metri dalla porta è inutile che prendi Simi, tanto per essere molto chiari e concisi.
E a proposito, visto che abbiamo toccato l'argomento Simi, viene in automatico, no, Serse, pensare alla Salernitana. Siamo praticamente a 2 giorni dal 31 di dicembre, che in questo caso non è solo la fine dell'anno, ma potrebbe essere la fine di un sogno per la Salernitana e i suoi tifosi, perché ancora non si riesce a capire se ci sarà il passaggio di proprietà. Io voglio chiedere, ecco, dal tuo punto di vista, da uomo di sport, qual è la riflessione da fare di fronte a una vicenda del genere?
Ma io, di fronte a queste situazioni, che purtroppo non è l'unica, insomma, voglio dire, poi ogni anno scompaiono squadre, non lo so, forse è nella mia natura, ma io l'unico, non uno dei, ma l'unico vero riferimento lo faccio pensando ai tifosi, uh-huh, e basta, perché tanto gli altri sono tutti, è tutto un qualcosa che determina, voglio dire. Poi alla fine non voglio dire che non ci rimettano nessuno, però nessuno ci rimette quanto i tifosi, su quello non c'è dubbio, perché i tifosi coltivano qualcosa, un'emozione. Adesso volevo dire fede, ma poi magari uno sembra troppo retorico e esagerato. Però per chi ama la squadra della propria città, per chi ama la squadra di calcio, c'ha un valore enorme. Io credo che la Salernitana, come altre squadre, mi viene a pensare al Catania, mi viene a pensare le ultime in ordine cronologico, insomma, che vivono queste situazioni, non meritassero, per quello che è la loro storia, per quello che è l'attaccamento delle città intere, Trapani, tanto per essere chiari, insomma, adesso mi viene in mente, vedete, geograficamente siamo sempre purtroppo lì nel sud, Palermo, e quindi mi vengono in mente solo i tifosi, scusate, ma degli altri non ci voglio pensare, perché se si è arrivata a questa situazione, non me ne voglia nessuno, ma c'era il modo per poterla evitare. Non mi veniva, cioè, a me possono dire qualsiasi cosa, tanto non ci credo. Quindi io dico che c'era un modo per poter evitare la situazione di una squadra che a qualche giorno dalla fine dell'anno, quindi a metà dell'anno calcistico, non sa se seguitare un campionato o finirlo. Questo secondo me è assurdo.
Mister, ti riporto allo scorso 24 novembre, quando Junior Messias segna il gol decisivo a Madrid contro l'Atletico per la vittoria del Milan. Cosa hai pensato?
Ma la grande felicità, per non personale per lui, e ovviamente anche personale, perché ho avuto la fortuna, come l'hanno avuta a Stroppa, come l'ha avuta, diciamo, quelli che l'hanno allenato a Crotone, da professionista, diciamo, da B e A, ho avuto la fortuna di poterlo allenare, e credo di aver visto palesemente quelle che erano le sue potenzialità, non di buon giocatore, ma di giocatore di assoluto livello. Poi dopo è nata tutta la favola dei 30 anni dei tornei amatoriali, ovviamente molto particolare, però io sono abituato a guardare quello che uno fa in campo, quello che fa uno negli allenamenti, quello che fa uno proprio nella maniera di proporsi, nella faccia, nella voglia, e credo che lui era un giocatore, come mi ero permesso di dire, che poteva giocare tranquillamente nelle prime otto del nostro campionato. È andata al Milan, che è seconda, quindi ci aveva azzeccato.
Mister, tra l'altro, proprio
problema
su questo...
problema suo è che anche lui ha avuto un infortunio lungo, sì. Due anzi, noiosi, che l'hanno messo in condizione di essere proponibile a stagione già iniziata.
Tra l'altro, mister, proprio partendo da Junior Messias e allargando la riflessione, è curioso perché il calcio italiano, inteso un po' come tutte le parti, opinionisti, giornalisti, commentatori, il sistema un po' in generale, quando si trova ad una storia del genere la esalta, la va a celebrare in tutto e per tutto. Poi però, quando è il momento di mettere le basi affinché queste storie, che in questo caso riguardano Junior Messias, ma potrebbero riguardare anche tanti ragazzi nati in Italia, che sono cresciuti in dei settori giovanili di un certo tipo, si ha quasi la sensazione che si faccia di tutto in realtà per non averne di nuove, di storie di questo tipo. Ragazzi che in Serie B fanno un mese di gran livello, penso quest'anno a Mulattieri, penso a Lucche, che subito vengono additati come il futuro della nazionale, gli si mette addosso una pressione incredibile. Cioè, hai la sensazione che sia un sistema che alla fine ha quasi la tendenza a sabotarsi, o per meglio dire ad autosabotarsi?
Sì, ma la pressione che si mette nei confronti di questi ragazzi riguarda esclusivamente due categorie, insomma, i giornalisti e i procuratori. Mm-hmm. Perché poi chi sta nel calcio, conosce il calcio, sa che c'è un tempo per tutto, e quindi che nessuno diventa un campione dopo due mesi, anche in Serie A, non in Serie B, di ottimo campionato, e che ci vuole il tempo, non tantissimo, non voglio sentire la storia che in Italia sì, ci sono stati dei giocatori che hanno giocato a 16-17 anni, come Maldini, che poi hanno giocato fino a 40, perché erano forti, e quelli forti hanno giocato anche a 18 anni in Italia. Cassano giocava a 18 anni, Totti giocava a 18 anni, Del Piero giocava a 18 anni, quindi non è che in Italia non si fanno giocare i giocatori giovani, è che in Italia, proprio in virtù di questo, che quando qualcuno fa qualcosa di buono, immediatamente c'è il Manchester City dietro, c'è il mondo dietro a questi giocatori. E essendo non degli uomini, molto probabilmente i calciatori fanno fatica a divertarlo anche dopo i 25 anni, perché proprio è normale che sia questo. Ma a 18 anni credo che resistere a qualcosa di così grande che succede intorno a loro, allora veramente se resistono a questo vuol dire che sono dei mostri. E siccome sono invece, io li considero dei ragazzi, si perdono per 2 anni, poi li recuperi in virtù di questo.
Mister, secondo te qual è oggi il calciatore più forte nel campionato di Serie A? Quindi questo non significa che debba essere per forza di cose un italiano, però se tu dovessi fare un nome del più forte che oggi abbiamo in Serie A.
Una bella domanda.
Puoi dirne anche 2 o 3, credo, non cambia nulla.
Ma sì, insomma, voglio dire, adesso a lei viene in mente come potenzialità, come considerando insomma anche l'età. Io credo che Osimhen sia un giocatore che, e considerando quanto ancora può migliorare, perché è quello, insomma. E quindi dico, è un giocatore decisivo perché fa tutto per quello che un allenatore vuole per un attaccante. Quel qualcosa che deve migliorare l'aveva già fatto vedere in questa gestione di Spalletti, insomma. E quindi se si rimette, credo che sia a oggi un giocatore, ma tant'è vero che è stato pagato tantissimo, insomma, sì, per sì, questo. Sì. Qua ci sono i giovani veramente bravi, insomma, su quello non c'è dubbio.
Mister, voglio portarti su 3 singoli che hai avuto nel corso della tua carriera e che hanno delle storie interessanti, magari non così mainstream, ma che secondo me meritano invece una sottolineatura. Comincio da Vicario, che tu hai avuto sia a Venezia che a Perugia e che quest'anno, in un contesto come quello dell'Empoli, dove sinceramente si fa molta fatica a trovare qualcuno che stia rendendo poco o male, è comunque un fattore, anche se si considera sempre il modo in cui Andreazzoli fa giocare la squadra. Però c'è un portiere che sia nella fase di costruzione, come va di moda adesso, che poi nella fase della parata nuda e cruda, è uno dei grandi protagonisti.
Oh no, il Cario è fortissimo, l'ho avuto a Venezia, e a parte parliamo di un ragazzo che ha una voglia, una volontà, una capacità di allenarsi, di volersi migliorare, di essere anche durante la partita sempre partecipe, voglio dire, quindi fortissimo. Prima, periodo veneziano, diciamo così, doveva ovviamente migliorare con i piedi, perché era un buon giocatore, adesso ha migliorato anche quell'aspetto, tra i pali fortissimo già da un po' di tempo a queste parti, anche nelle uscite vedo che sta migliorando, quindi portiere giovane. Lui, considerando il carattere che gli ho conosciuto, che poi l'ho visto purtroppo in 2 situazioni drammatiche, perché in 2 play-out persi tutti e 2 ai rigori, insomma. Quindi il fatto anche di venirne fuori da queste situazioni difficili, come è venuto fuori prima Cagliari e poi a Empoli, dimostra che ha un carattere incredibile, quindi sarà un sicuro protagonista, insomma, dei prossimi anni in quel ruolo.
E che dire, mister, a proposito di ripartenza, di come Mattia Caldara in questa stagione abbia dimostrato ancora una volta che quando riesce a tenersi alla larga da infortuni, noie muscolari e quant'altro, insomma, quello che si era visto, intravisto negli anni, diciamo, iniziali, anche a Trapani, della sua carriera, alla fine continua a dimostrarlo sul campo, però con questo bagaglio, come dire, anche di ferite, no, personali, di dover sempre ripartire.
Ma no, ma lui è stato troppo condizionato dagli infortuni, perché ha una struttura da calciatore vero. Quando era a Trapani, poi è andato alla Cesena, e quindi 2 anni l'hanno forgiato caratterialmente, perché ha giocato in 2 squadre, in 2 piazze che pretendono. O meglio, pretendevano. Adesso purtroppo Cesena e Trapani vivono momenti diversi, insomma, Trapani ancora peggiori rispetto a Cesena. Però il giocatore che io ho avuto, poi si fece male subito la prima partita, ma mi sbilanciai anche con lui, disse che, essendo poi dell'Atalanta, che il suo futuro era quello. Poi ha avuto un ottimo anno a Cesena, sembrava fuori dai giochi quando arrivò Gasperini, poi invece quella famosa partita col Napoli dove Gasperini mise dentro tutti i giovani e da lì era svoltata, è andata la Juve, insomma, stiamo parlando Juve, Milan, e quindi era un giocatore per quei livelli. Poi purtroppo, non stando bene fisicamente, ha sofferto tantissimo. Adesso che gioca con continuità, ha semplicemente ritrovato fiducia in se stesso, nelle sue qualità.
E l'ultimo nome invece, mister, per quanto mi riguarda, è in questo momento uno dei protagonisti in Serie B. Tu l'hai avuto ad Ascoli ed è Enrico Baldini. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche ieri con il DG del Cittadella Marchetti. Anche lui una storia con delle aspettative importanti, scuola Inter. Poi un percorso anche nel suo caso, per come lo hai visto, per come lo hai conosciuto, mister, in cui è venuto fuori anche un aspetto, diciamo così, di un sistema calcio, come dicevamo prima, che non mette nelle condizioni subito questi ragazzi di esprimere il loro potenziale. Lui in quel caso è stato addirittura costretto a ripartire anche dalla Serie C e da Fano.
No, ma il Cittadella andrebbe premiato, c'è cioè un premio speciale centro proprio recupero, giovani talenti, che ma l'ha fatto con Tura, mi viene in mente anche D'Urso, che era insieme a lui,
certo,
quell'anno.
Certo.
Cioè due giocatori che nelle primavere, D'Urso giocava nella primavera di Pellegrini, di Mancini, mm-hmm. Era un anno più piccolo, giocava sempre titolare, parlavi con De Rossi, l'allenatore, e stravedeva per questo ragazzo, insomma. E fece intravedere ad Ascoli le enormi potenzialità. Poi è dovuto andare a giocare in Grecia addirittura. Baldini è una storia ancora più assurda. Ci metto un comune denominatore, questi due, che è Giarretta, il direttore sportivo, che è molto abile quando era in Italia a prendere i giocatori della primavera con potenzialità. Baldini aveva una gamba da Serie A e adesso lo sta dimostrando ancora. Doveva secondo me trovare un ruolo, quindi io l'ho fatto giocare per esempio come quinto, come punta, come interno, perché aveva delle potenzialità, non capivo veramente come potesse averle meglio. Però quello che non ho capito è come non sia rimasta ad Ascoli e sia andata addirittura a Fano, nel senso, non in maniera dispregiativa, non mi riferivo a categorie inferiori,
certo,
ci mancherebbe,
certo.
E si è dovuto ricostruire, però le potenzialità le aveva già dimostrate, non è il primo di giocatori che piano piano recupera quello che magari anche per colpa sua, diciamo così, gli è stato tolto.
Serzio, l'ultima considerazione da parte mia è questa: tu hai allenato ovunque e ovunque hai lasciato il segno, perché comunque sei un allenatore che comunque porta i risultati. Ora ti chiedo, che cosa cerca Serzio Cosmi nell'immediato futuro? Cioè, quale potrebbe essere un qualcosa che ancora non hai avuto come esperienza che ti piacerebbe fare? L'estero, tornare ad allenare magari ancora una squadra importante in Serie A? Cioè, qual è il tuo obiettivo oggi?
Ma il mio obiettivo sarebbe quello di iniziare una stagione, quindi parlo a gennaio, a dicembre, quindi... In una stagione intendo non l'anno solare, intendo per l'anno calcistico, perché
dall'inizio.
Se uno guarda il mio curriculum da quando ho iniziato nei dilettanti e anche in Serie A, le migliori stagioni o a Trapani, per dire, l'ho fatte sempre partendo dall'inizio. Un motivo, siccome hanno visto che dall'inizio facevo bene, allora l'hanno fatto in maniera tale che non allenassi più dall'inizio e che subentrassi magari a 3 mesi o 4 mesi alla fine, un pochino come il dottor Morte, sai, quello è che porta all'eutanasia, insomma, nelle squadre. E di questo mi sono veramente rotto le palle, in maniera molto colorita, insomma. Quindi, anche perché poi cioè non regge, no? Tante società parlano, sì, ma non conta, ne conta il lavoro che fai, poi vedi, il lavoro che fai conta niente, valorizzi i giocatori, conta niente, e allora cerco una società che valorizzi me. Siccome sono stato il valorizzatore di tanti giocatori e anche di qualche presidente e anche di qualche direttore sportivo, che adesso non mi chiama più, però deve tantissimo a me, adesso sarei contento che mi valorizzassero, sì, perché io purtroppo, dico, mi viene da dire purtroppo, ho la stessa voglia di prima, perché se non vivessi questa situazione psicologica sarebbe troppo semplice dire va bene, dai, è passato il tuo tempo, è giusto, ma questo non lo penso, anzi, in alcuni aspetti mi sento anche molto più forte rispetto a quando ho iniziato. Però l'esperienza nel nostro mestiere sembra quasi un limite, invece che una qualità. E quindi aspetto, ripeto, nella speranza che qualcuno pensi a me non per 3 mesi, non per 5 mesi, non per uno, ma magari per questi mesi e l'anno prossimo, per costruire qualcosa dall'inizio.
Giusto. Mister, un grande abbraccio, grazie di cuore e davvero auguri. In bocca al lupo per tutto.
Grazie
mille, Serze.